penitenciero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
È tornato, ma in realtà non se n'è mai veramente andato via.
Sembra un ritorno alle notti più buie d'Europa. Quelle svastiche rosse sulle mura bianche del cimitero ebraico di Vienna danno corpo a paure mai sopite.
E poi l'incendio, e poi i graffiti antisemiti rinvenuti a Parigi, e poi i vandalismi contro le pietre d'inciampo a Roma, e poi l'assalto all'aeroporto del Dagestan, e poi gli atti di odio in forte aumento negli Stati Uniti. È tornato? C'è sempre stato l'antisemitismo.
La polizia ha cancellato le svastiche.
Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta ad Auschwitz, ai nostri microfoni.
Io mi meraviglio veramente dell'Europa, soprattutto perché l'Europa sa quello che è successo. E poi non può comportarsi con l'Europa stessa. È una cosa molto grave, perché già ha fatto una cosa assolutamente il peggio del peggio che si poteva immaginare nel Novecento. Adesso, perché entra in questa non polemica, ma proprio l'antisemitismo puro, che è sempre stato lì, non è mai, era un po' addormentato, ma adesso risvegliato. E quindi non c'è via d'uscita, non supereremo mai questo pregiudizio eterno.
Lia Levi, scrittrice e giornalista, nel 1967 ha fondato e diretto il mensile Cultura e Informazione Ebraica Shalom. Bambina, dopo l'8 settembre del 1943, è riuscita a salvarsi dalle deportazioni nascondendosi per 10 mesi con le sorelle e la madre in un convento a Roma.
Ero bambina quando sono successe tutte quelle, dalle persecuzioni razziali alla caccia all'ebreo, quindi non avevo la sensazione di quello che veniva fuori, era un pochino attenuata e non si sapeva. Però subito dopo, quando ho appreso tutto quello che era successo, il pericolo, l'odio, sì, certamente questo mi ha segnato tantissimo, però allora pensavo, man mano che crescevo, questa cosa non succederà mai più. È stata come un tuffo nel male dell'umanità, ma anche di una zona in cui ci doveva essere già profondamente, c'erano profonde radici di civiltà. E ecco perché ho fatto questa premessa, perché questo che mi domanda adesso è il doppio colpo, cioè non posso dire se è un rigurgito. Posso dire che da quello che si pensa, forse questa ondata passerà, non si sa quando passerà, però che il male esista ancora, che questo l'inciviltà che ammazza la civiltà, questo è un nuovo colpo e quindi passerà, ma tornerà anche. È il diverso, è quello che dà fastidio, è quello che nella società è uguale ma diverso. Dà fastidio alla società che ha bisogno di cose tranquillizzanti. Quindi capo espiatorio di sempre, dei secoli.
Lei è sorpresa da questa, diciamo dall'intensità di questa ripresa?
Non tanto sorpresa, perché questo per sovrapporre tutto quello che riguarda Israele non è sovrapporre, è grattare sotto a questa ostilità, Israele, spunti di guerra, spunti di tutta la cosa terribile che è successa, sotto Gratti e da sostituire, non so se avete fatto caso, che prima abbiamo attaccato gli israeliani e poi abbiamo ucciso gli ebrei. Non si dice più israeliani. Dappertutto è una cosa contro gli ebrei, è qualcosa di atavico, fa parte del male del mondo.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero da Michele Migone. L'antisemitismo non distingue, eppure bisogna essere in grado di distinguere. Simon Lewis Sullam, storico, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, è autore, tra le altre, del libro L'archivio antiebraico, il linguaggio dell'antisemitismo moderno, uscito con La Terza.
Siamo di fronte indubbiamente a un ritorno di antisemitismo, a quello che gli storici chiamerebbero un momento antisemita. Ovviamente questo va però misurato anche con la tragedia in corso in Medio Oriente, che è quella che credo dovrebbe prioritariamente preoccuparci e che rappresenta così un fenomeno molto più tragico e violento. Questo fenomeno è dovuto al fatto che esiste una così automatica associazione da parte dell'opinione pubblica tra Israele e mondo ebraico più in generale. È un legame che esiste, ma è una connessione del tutto impropria, nel senso che Israele è uno stato ebraico, ma innanzitutto non ne fanno parte solo ebrei, anche se sono la maggioranza. Inoltre l'esperienza, il destino della diaspora ebraica in Europa e nel resto del mondo, dove peraltro l'ebraismo è nato e cresciuto, diciamo, e si è sviluppato maggioritariamente in buona parte della sua storia. Insomma, Israele e la diaspora sono due cose completamente separate, e tra l'altro bisognerebbe più propriamente parlare del governo israeliano, perché come è noto Netanyahu non rappresenta la maggioranza degli israeliani. Prima del conflitto è stato contestato con il suo governo per oltre 40 settimane da manifestazioni massicce, e oggi i sondaggi lo danno sfiduciato da parte dell'80% dell'opinione pubblica israeliana, dell'elettorato attivo.
Distinguere e non sovrapporre. Torniamo a sentire Lia Levi. Lei ha sempre visto una sovrapposizione tra l'antisemitismo e la protesta, la critica, la manifestazione contro le scelte politiche dei vari governi israeliani che si sono succeduti?
Sì. Certo, lo so che molti si sono ribellati, che ne siamo in discussione su questo, però vede come si fa presto, cioè dicevano noi siamo antisionisti e non antisemiti, no, è la risposta. Ora, a parte essere antisionisti, il sionismo è stato un movimento che si era formato perché gli ebrei miravano e lottavano per avere uno Stato ebraico. Lo Stato c'è, quindi dire antisionismo è già dire questo Stato dà fastidio, no? Sul piano logico, antisionismo. Però abbiamo la dimostrazione che è davvero così, proprio adesso. Mentre prima erano più attenti a dire questi cortei, queste ribellioni, queste cose anche improvvisate nelle scuole, era allora, in quel periodo in cui parlo, sempre contro Israele, adesso è caduto, adesso dicono contro gli ebrei, sono tutti contro gli ebrei, ma andare a fare adesso, no? Qui a Roma, andare a fuoco oppure a distruggere le pietre d'inciampo, ma che senso ha? Che c'entra Israele? E poi tu come queste persone sono già morte, no? per la, una persecuzione, e tu perseguiti anche la loro memoria. Ecco perché è come se adesso avesse svelato quello che prima era incerto, si discuteva, noi siamo gente civile che discutiamo, no? Il diritto di essere contro Israele, no, in confronto, senza dire che sei antisemita, però mi pare che questa è la prova, come si dice, la prova provata.
Perché quel fatto primario, cioè la strage compiuta da Hamas, è stata subito dimenticata? Perché sono subito cadute le bombe israeliane su Gaza, o c'è qualcosa d'altro?
Beh, tutte e due. Teoricamente si aspettava la reazione, no? In maniera rendeva più facile l'attacco, però poi gli attacchi erano contro Israele come Stato, cioè non come sì, c'è l'invasione, eccetera, però tutti gli Stati arabi, Palestina, dal Giordano al mare, nelle feste che hanno compiuto, insomma, nelle regioni, no? Del Medio Oriente, ma anche in America, dove dice lei, nei regimi democratici, si è trasformato in Palestina dal Giordano al mare, questo era il loro slogan. Quindi significava Israele dimenticato, nel senso cancellato, e quindi era tutta questa ostilità verso lo Stato ebraico che alla fine è come sono come slogan, attirano tutto quelli terzomondisti, diciamo, no?
Distinguere tra antisemitismo, antisionismo, distinguere questo e la critica politica alle azioni del governo israeliano.
Certo.
Anche in Italia?
Beh, certamente stiamo parlando del buio della ragione, quindi stiamo parlando di un fenomeno.
Questo è un brano di 8 e mezzo.
Inqualificabile, però che viene alimentato nella propaganda da quello che succede, dai bombardamenti di Israele su Gaza. Perché è evidente che anche questo, secondo me, è una lettura sottostante. Anche in questo, forse, la politica di Netanyahu ha un obiettivo, cioè quello di creare intorno a Israele una solidarietà nuova, perché l'antisemitismo cresce, ma cresce l'antisemitismo per la politica folle di Netanyahu che, scusate, tiene in ostaggio Israele.
Ma perché buttano delle bombe Molotov sulle sinagoghe? Secondo te che c'entrano le sinagoghe con...
perché è l'antisemitismo che non è...
Ma come mai scatta questa cosa dell'antisemitismo?
Scatta,
cioè, essere contro Netanyahu?
Perché l'antisemitismo, insomma, non c'è bisogno dica a te che lo hai studiato a fondo, nasce soprattutto dall'ignoranza, dalla brutalità delle menti. Quindi uno non deve domandarsi perché buttano le bombe, perché sono evidentemente delle persone che agiscono sulla base di
forse perché
di
la gente come noi non fa, non noi quattro, diciamo la gente come me, non fa una sufficiente battaglia culturale per spiegare che israelita è una cosa diversa da israeliano.
Ma non ne frega niente a questi, perché
conta venire ogni giorno e dire guardate che non c'entra niente, capito? Conta, se noi tutti dessimo un soldino, come stiamo facendo qua.
Ma tu pensi che quello che brucia la bandiera con la stella di Davide in piazza, anche a Roma, lo tira giù, se gli fai questo ragionamento, dici, non ci avevo pensato, hai ragione. Adesso distinguerò tra antisemiti e antisionisti, perché anche questa è una distinzione che andrebbe fatta. Ma sono delle persone che non ragionano.
Antisionisti sono quelli che vogliono buttare a mare l'intero Stato di Israele, siamo d'accordo?
Torniamo allora a Simon Lewis sull'AM, perché lui ci aiuta veramente a fare chiarezza.
Ma quello che ho cercato di dire in questo libro, L'archivio antiebraico, che è uscito dalla Terza, è che diciamo, il linguaggio antisemita si avvale, si è avvalso storicamente di un repertorio antiebraico, cioè di un insieme di elementi che io chiamo sulla scia di Foucault archivio antiebraico, un insieme di elementi che hanno a che fare con le narrazioni antiebraiche tradizionali, dall'accusa del sangue al deicidio fino soprattutto oggi il cospirazionismo, ma anche l'associazione tra ebrei e capitalismo, ebrei ricchi, ebrei intelligenti, ebrei a volte assetati di sangue. Questo risale alla, appunto all'accusa del sangue di origine medievale, l'idea che gli ebrei nei rituali della Pasqua si servissero di bambini cristiani per impastare il pane azzimo. Una figura e un'anticipazione del cospirazionismo moderno che poi sfocia nel falso i protocolli dei savi anziani di Sion pubblicato in Europa circa un secolo fa, diciamo. Quello che ho cercato di dire in questo libro è che il repertorio antiebraico ovviamente va condannato, ha una lunga tradizione, dovrebbe essere escluso dal discorso pubblico, anche quando usato in modo allusivo, gli ebrei potenti o gli ebrei appunto vendicativi e via dicendo. E quando ho detto la critica a Israele, cioè allo Stato ebraico, si avvale di questo repertorio antiebraico, cioè utilizza questi stereotipi e pregiudizi che appartengono alla tradizione secolare dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo, allora diciamo la critica a Israele si squalifica in quanto antisemita. Ma la critica a Israele, d'altra parte, non è di per sé antisemita, come alcuni nel mondo ebraico e non solo tendono a dire per sostanzialmente silenziare le critiche a Israele, e questo avviene anche, è avvenuto da spesso e forse sempre da quando Israele esiste, e ovviamente si accentua durante i conflitti e durante le crisi medio orientali. Quindi le critiche a Israele che utilizzano il repertorio antiebraico si squalificano in quanto antisemite. Se uno critica Israele per le sue politiche violente contro i palestinesi, formulandolo appunto in questi termini, di per sé non può essere accusato di antisemitismo. Il discorso si complica ulteriormente perché si potrebbe tentare di fare un'analisi delle intenzioni, cioè uno può non utilizzare delle accuse antiebraiche, ma avere diciamo una celata o malcelata intenzione antiebraica nel criticare lo Stato di Israele o lo Stato ebraico. Peraltro tecnicamente diciamo l'antisionismo, che a volte viene definito come critica a Israele, è diciamo tecnicamente qualcosa di più radicale, cioè la critica all'esistenza di uno Stato ebraico, alla legittimità dell'esistenza di uno Stato ebraico. Cioè gli ebrei, secondo l'antisionismo, non avrebbero diritto di avere uno Stato. Questo può essere un'opinione legittima, ma contiene qualche cosa di più radicale, diciamo, anche perché dobbiamo tenere conto che quello Stato è nato per volontà del consesso internazionale all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, certamente così in un complesso contesto anche coloniale, ma insomma questa analisi storica va fatta e va fatta in modo molto, molto attento e accurato. Ecco. E anche quando si fa una critica al sionismo in generale va tenuto presente e va ricordato, e la stragrande maggioranza delle persone che attaccano al sionismo non sanno di cosa si tratta, che il sionismo ha avuto al suo interno moltissime correnti di destra, di sinistra, pacifiste, eccetera, eccetera. Quindi non è un monolite, ma è bensì tutto uno spettro di esperienze politiche e culturali estremamente ricco, che peraltro, come dicevo prima, la sinistra ha non solo contribuito a costruire, ma ha anche a lungo sostenuto, anche idealizzato.
Torniamo a sentire Edith Bruck, la scrittrice sopravvissuta ad Auschwitz, e il suo pensiero rispetto a questa ondata di antisemitismo.
No, io credo che per un'altra Shoah non ci sarà mai.
non ci sarà mai, è proprio perché c'è Israele, stiamo attenti. Israele deve esistere con tutti i suoi sbagli, tutti i suoi errori, deve esistere, perché è importante che ci sia. Prima non era veramente impossibile che non ci sia, finalmente. Anche quello seminato sul cenere di Auschwitz, naturalmente. Ma non penso che sarà mai un altro Auschwitz, questo sicuro, e mi auguro che non abbia che nessun popolo viva. Quello che avevo visto io, quello che ho vissuto io, e non vorrei che nessuno vivesse, né un palestinese, né un altro ebreo, né un altro musulmano, nessuno al mondo, perché io sono tornata da quell'inferno senza il minimo di odio verso nessun essere umano. Anzi, avevo pietà perfino le persone più terribili e più crudeli, come Hitlerjugend. E poi quando io sono arrivata ad Auschwitz e ho visto sulla cintura dei tedeschi e Dio è con noi, Gott mit uns, era una cosa assolutamente incredibile. Solo che adesso hanno sempre usato il nome di Dio, tutti adesso usano Al-Akbar e strozzano i bambini. Ma questi poveri dii, se esistono, sono sempre stati sfruttati, usati, sfruttati, non bisogna neanche nominarli, secondo me. Anche perché io credo che la gente assolutamente non crede, non crede. Chi crede non può uccidere così, in qualsiasi religione, voglio dire. Io non ho fatto tutta la mia vita dopo la guerra, dal 1946, che scrivere, testimoniare, cercare in qualche maniera il dialogo, raccontare la verità, avvicinare la convivenza. Tutto quel per la pace, tutto fatto, tutto quel poco che io potevo fare. E infatti quando è venuto il Papa Francesco a casa mia, ha detto, Edith, una goccia di bene in questo mare nero. Io ho detto, io ho già fatto una pozzanghera, se non di più. Veramente io fin dopo la liberazione, perfino abbiamo portato a casa 5 nazisti fascisti, che noi potevamo perché gli americani aiutavano clandestinamente, e dopo la liberazione a Bergen-Belsen e dopo a Monaco, quando siamo tornati verso casa, erano fuori là nel nostro campo di transito, dietro il recinto pieno di tedeschi civili, madre, nonni, che chiedevano da mangiare con la pentola vuota, e io devo dirle che ho diviso quello che avevo. Quindi non sono tornata con odio, rivalsa, vendetta, che non conosco cosa sia. È l'unica cosa che io ringrazio a Dio, se c'è un Dio. Ho scritto anche nel mio libro Il pane perduto, in lettera a Dio. Non ho nessun tipo di odio, io sono salvo. Ed io sono molto grata alla sorte per questo. Però io vedo che questo odio gira nel mondo come è un veleno totale, che avvelena tutti. Ogni occasione va bene che scoppia questa ondata periodica che poi c'è sempre, sì, è chiaro, sottofondo c'è sempre, 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 ricresce come la malerba, perché non ha mai stato assolutamente fino in fondo scavato, voglio dire, radicato.
Per quanto riguarda, diciamo, l'antisemitismo fuori dal contesto medio orientale, ci sono, diciamo, delle punte piuttosto radicali, ma queste si sono già manifestate anche fuori da queste fasi di crisi, si rinfocolano periodicamente in modo molto radicale nei conflitti. Se lei va a leggersi o si ricorda la stampa e i media e l'opinione pubblica all'epoca della guerra del Libano, nei primi anni 80, nell'82, ci furono delle manifestazioni estremamente violente anche da parte della sinistra. Ricorderò solo l'episodio della
noto episodio della bara consegnata davanti, depositata davanti alla sinagoga di Roma in una manifestazione, nel corso di una manifestazione sindacale durante la guerra del Libano, che era, diciamo, una critica a Israele, ma era anche, appariva chiaramente come una minaccia di vita o meglio di morte verso le comunità ebraiche. Quindi non dobbiamo dimenticarci quegli scenari che già hanno attraversato anche le piazze italiane, ecco. Credo che sono fenomeni che certamente su cui dobbiamo sorvegliare e per distinguere appunto la legittima critica politica a Israele lo sfociare verso appunto l'antisemitismo, che invece evidentemente va condannato, che può, diciamo, radicalizzarsi, può portare anche a dei gesti violenti verso le comunità ebraiche, magari degli episodi dimostrativi, e quindi rischia di minare in generale il tessuto democratico delle nostre società. Ecco, tutto questo è molto preoccupante e certamente non giova né al dibattito politico, né alla mobilitazione delle coscienze, né alla causa delle vittime da entrambe le parti. Io torno a ribadire che la mia coscienza oggi di cittadino italiano, europeo, anche con legami con il mondo ebraico e in parte anche con Israele, è più preoccupata dal conflitto in corso che non dal risorgere dell'antisemitismo. Va tenuto d'occhio, va sorvegliato. Credo che noi ad esempio abbiamo in Italia e in Europa e negli ultimi decenni una vera urgenza a islamofobia. Questa è la cosa su cui veramente dobbiamo sorvegliare e su cui siamo del tutto impreparati, perché nessuno di noi conosce l'Islam e pochi sono disposti ad accettarlo. Quindi su questo dobbiamo sorvegliare, e peraltro segnalo che la destra, che è pelosamente filosemita e filo israeliana, è invece violentemente islamofobica, e questo è veramente un tema per le nostre coscienze, anche per la ricostruzione diciamo delle prospettive di dialogo, di pace nel dopo conflitto. Tutti questi elementi vanno tenuti presenti, e credo ci siano, diciamo, delle scale di priorità che vanno innanzitutto alla crisi umanitaria in corso nel conflitto e certamente al risorgere dell'antisemitismo, di episodi antisemiti e anche alla violenta islamofobia che ad esempio è intrisa nelle pagine di molti giornali della destra italiana, anche di governo.
Chiudiamo qua, ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.